Inizia la rassegna stampa questa mattina, come di consueto, con Davide Giacalone. Buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, buon giovedì e buon lavoro. Allora, la prima del Corriere della Sera, per la verità Corriere, Repubblica e Stampa fanno titoli molto simili, molto oggettivi. Super Green Pass dal 6 dicembre, il Corriere, Repubblica, Draghi stretta sui Novax per salvare il Natale, la Stampa, Super Green Pass dal 6 dicembre. Poi ci sono le diverse letture, quella di Libero, buon Natale solo ai Sivax, le nuove misure anti-Covid, il Giornale, Natale senza Novax, il Fatto Quotidiano, il Natale non sarà più uguale per tutti. Poi c'è La Verità che dice: segregati 8 milioni di italiani, il governo vara la nuova misura. A te.
Vorrei sapere in quale epoca il Natale è stato uguale per tu. Vabbè, ma insomma, comunque sei, per carità, diciamo. Io non avrei fatto dei titoli dicendo si vax, no vax. Non era questo. Quello che è stato deciso ieri al Consiglio dei Ministri è esattamente quello che ci aspettavamo. Ne abbiamo parlato prima dicendo probabilmente sarà. E infatti è stato. Il punto è uno solo. Il tampone non funziona come misura di precauzione e manco come misura sufficiente di controllo, perché c'ha una fallacia del 50%, quindi so come dire, ci piglia o non ci piglia. Tutto qui, e quindi in un momento in cui oggi Le Monde ha il titolo in prima pagina, le flambe del virus, cioè la fiammata, che non è, insomma, non si sono fatti la crepe flambe, perché a noi flambe in italiano ci sembra sempre una pietanza, no, è proprio che la fiammata del virus e i contagi, hanno molti contagi per esempio tra i bambini, che è una cosa in Francia, è molto più significativa. Quindi tutto qui bisogna andare alla concretezza delle cose. Fra l'altro trovo che sia un fatto positivo e da segnalare che dopo aver fatto un po' di caciara sul tema, sostanzialmente la cosa è passata all'unanimità, ma perché è l'ovvia ragionevolezza. Allora, il punto secondo me è centrato da Osho. Non so se voi avete presente chi è Osho, le frasi di Osho, secondo me è uno dei più grandi, diciamo così, autori di articoli di fondo, nel senso che hanno sempre un significato. Oggi sta sulla prima pagina del Tempo e ci sono i tre re magi, e uno dice: e dai Baldassà, fatte sto cappero de vaccino, non me fa discutere pure a Natale. E Baldassarre gli risponde: ma mo te pare che nella grotta si mettono a fare i controlli? Ecco, questo è il punto, cioè i controlli. Perché ci sono quelli, adesso ci sono i maniaci dei controlli. E chi controlla? E quando controlla? Facciamo, com'è possibile? Allora, vedete, io non ho il brevetto di volo. Non posso pilotare gli aerei. Però se mi infilo di soqquatto in un aereo club, c'è pure il caso che io riesca a montare su un aereo e a pilotarlo, ma non lo faccio perché non sono ancora pronto al suicidio, nel senso che non mi pare che sia una cosa di grande intelligenza mettersi a pilotare l'aereo senza saper pilotare l'aereo. Quindi è tutto qui. I controlli saranno fatti in qualche modo a campione, di tanto in tanto, ma il tema è che tutta questa storia dei controlli sta nella testa di una minoranza di italiani che si sono incaponiti a dire: il virus non vi basta, non ci sono pure io a crearvi dei problemi, perché la stragrande maggioranza non ha problemi di controllo, è vaccinata e ha il Green Pass.
Andiamo ancora sulla prima della Stampa. Al centropagina c'è la fotonotizia: l'innocenza di Alex, la sentenza del Tribunale di Torino, assolto il PM, aveva chiesto 14 anni di carcere. Invece di spalla ci occupiamo di economia, la UE avvisa l'Italia, manovra promossa ma ora tagli la spesa.
Allora, il concetto è quello che qui avete sentito ripetere diverse volte, adesso in questo momento può anche, diciamo, sembrare strano, ma come tagliate la spesa? Ce la fate aumentare voi? Se siete voi che ci date i soldi, cioè spendeteli, anzi vi siete pure preoccupati che noi non li si spenda tutti subito, e adesso dice sì, perché sono due spese diverse. Avete presente il discorso di Draghi: debito buono, debito cattivo, la spesa non è tutta uguale. Allora, quelli sono soldi per investimenti e noi faremo quest'anno e l'anno prossimo e anche il successivo, quindi 21, 22, 23, faremo più spesa di quanto non se ne sia fatta in passato, quindi non è che non la taglieremo, la faremo crescere, ma sarà spesa per investimenti. Contemporaneamente, non è che siccome cresce la spesa, siccome abbiamo investito i soldi nel rifare le finestre, allora mi compro pure la pelliccia, perché non ha senso, a parte se hai fatto la finestra finalmente farà caldo, quindi non avrei nemmeno bisogno della pelliccia, almeno dentro casa. Quindi il concetto qual è? Contemporaneamente devi fare scendere le spese correnti, cioè quella roba che ogni anno ti porta a spendere sempre di più, senza avere in cambio nessuna miglioria. E questo è esattamente quello che ripetiamo da anni e si trova oggi nelle indicazioni e nei suggerimenti saggi della Commissione europea.
Andiamo appunto alla figura di Ennio Doris, che viene ricordata in vario modo sui quotidiani. Il giornale: la favola di Doris reinventò la banca, addio al patron di Mediolanum, veneto di umili origini, fu un rivoluzionario, Berlusconi dice di lui amico, patriota e grande uomo, poi viene citato come campionissimo, ciao campionissimo su Libero, insomma ci sono vari pensieri, quindi aggiungiamo anche il tuo, Davide.
Stato anche un nostro collaboratore qui a RTL, è stato molto spesso presente. Ennio Doris lo conoscevo, è una mancanza. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo, è stato un innovatore. Però vedete, in tutto quello che leggo sui giornali trovo un po' manca il punto. Il punto sapete qual è? Che Ennio Doris era il figlio di un'Italia povera di quattrini e ricca della voglia di fare e di crescere. E quando sei quell'Italia lì, a te non ti ferma nessuno. Non ci sono avversità, non ci sono negatività. Continuerai a essere positivo e vorrai crescere, perché a te di rimanere nell'Italia povera e dei quattrini non hai nessuna intenzione. E hai una voglia matta di cambiare le cose. La tua vita è quella degli altri. È il successo di Ennio Doris è dovuto essenzialmente alla capacità, all'innovazione, ma non avere mai smesso di essere il figlio di quell'Italia lì. Quando aveva 5 minuti di tempo libero, andava nel suo paese, a Tombolo, a giocare a carte con gli amici al bar. Quella era la sua forza. Erano gli stessi che aveva incontrato quando era più giovane, lavorava in banca, diciamo, in provincia, e andava a fare le operazioni a casa, a domicilio, diciamo così, perché il cliente lo si cura. E il cliente lo si cura perché vuoi crescere e capisci che per crescere devi fare crescere anche il cliente. E hai creato una banca importante.
In una pagina di Banca Mediolanum oggi sul Corriere della Sera ci raccontano che il motto di Ennio Doris era "c'è anche domani", e allora loro oggi in questa pagina scrivono "ci sarà anche domani". Io trovo che sia un modo molto molto elegante
per ricordare. Per la verità Enrico, quella non è una frase di Ennio Doris, è una frase del padre di Ennio Doris, perché erano tifosi di ciclismo e nel corso di uno dei giri il loro ciclista, diciamo, preferito arrivò tardi, cioè non vinse, e il giovane Ennio era molto triste e il padre gli disse: "Ennio, c'è anche domani", cioè poi domani ed è una frase cui lui era molto affezionato.
Era un suo motto, come ci raccontano.
È diventato un po' anche
questa pagina,
una filosofia di vita, sì. Andiamo a questa notizia, ne abbiamo parlato qualche giorno fa perché la storia si stava concludendo, ma in realtà non lo era ancora. Uccise il padre per salvare la madre, il fatto non costituisce reato. Oggi lo sappiamo, è successo a Torino, si parla di Alex Pompa, è stato assolto, l'aiuto dell'imprenditore trevigiano Fassa Bortolo, insomma è una storia di cui appunto avevamo già parlato, perché chi lo stava seguendo si era un po' intristito davanti all'ipotesi che venisse condannato questo ragazzo.
Il pubblico ministero, la procura, che diciamo per mestiere fa l'accusa, però non è che il pubblico ministero che per mestiere fa l'accusa sia per forza tenuto però lì il pubblico ministero disse: "Ma io sono costretto. Sono costretto perché avete cambiato la legge", cioè qui la questione della legittima difesa, ma avete cambiato nella legge, ma avete messo che se uno ammazza un congiunto è un aggravante, siccome a questo punto le aggravanti sono prevalenti rispetto alle attenuanti, io devo chiedere 14 anni di carcere. Certo, quando la procura lo chiede in questo modo, quando il pubblico ministero lo chiede in questo modo, in qualche modo sta dicendo al tribunale: vedete che potete fare. E infatti la Corte d'Assise lo ha assolto, facendo, adesso le motivazioni le leggeremo, ma facendo della semi-infermità di mente un elemento che attenuante che superi le altre aggravanti, potendo quindi, e a questo punto dice: il fatto non costituisce reato, è ovvio che ha ammazzato una persona, quindi diciamo c'è un omicidio. E la legittima difesa, teniamo presente che lui non era offeso, ma era offesa la madre. Quindi, allora, tutto questo non è finito. Adesso vediamo se la procura farà appello. Io spero di no. Spero francamente che la faccenda si chiuda qui. Staremo a vedere. In ogni caso, il legislatore, quando fa le leggi e ci mette dentro le aggravanti per far vedere che è severo, combina dei guai che si sono visti. Fortunatamente, sia l'atteggiamento del pubblico ministero che la sentenza della Corte ci ha messo una pezza.
Da pagina 15 del Corriere della Sera si parla di giustizia, Consiglio Superiore di Magistratura e toghe, il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella, riforma non più rinviabile, ma la maggioranza è divisa, la corsa contro il tempo del Ministro Cartabia. Davide.
Allora, sapete qual è la vera notizia e la collocazione di questa notizia? È il fatto consiglio di giornale. Il Presidente della Repubblica va a un corso di magistrati e dice: guardate, la riforma non è più rinviabile, bisogna finirla con questa cosa della protagonismo, e comunque prima delle prossime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura bisogna modificare il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura. Dovrebbe stare in prima pagina, invece non c'è. Perché? Perché non ci crede nessuno. Perché siamo arrivati al punto che, lo dice il Presidente della Repubblica, che è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e lo ascolti, lo osservi, dici, vabbè, è stata detta anche questa, perché tanto è considerato un male incurabile, un sistema non riformabile. Perché? Perché la corporazione si protegge da qualsiasi cosa. Hanno buttato fuori dalla magistratura Palamara nella speranza di poter dire era lui, solo lui, sì, e tutti quelli che sono stati nominati con il sistema Palamara, tutti quelli che hanno fatto l'accordo con Palamara sono ancora tutti lì al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi è un'indecenza assoluta, ma soprattutto dimostra una non sensibilità dell'opinione pubblica. Il tema non è quello di regolare una corporazione, ma di salvare la giustizia da quella corporazione. Abbiamo appena commentato la sentenza per il giovane Alex Pompa, buona sentenza in tempi ragionevoli. Vedete che si può?
Si può, si può. Davide, una storia, vogliamo che la racconti meglio tu, perché dal titolo in realtà si perdono alcuni dettagli significativi. Dall'Italia del volley all'amore fantasma, durato 15 anni. Io una pera cotta, indagini su 700.000 euro spillati a Cazzaniga.
Sì, no, per carità, io l'ho letta, diciamo, con curiosità, però oso immaginare che ci sia qualche errore da qualche parte, nel senso che si tratterebbe di una fanciulla brasiliana inesistente, peraltro. Un'amica di questo signore gli ha fatto vedere una fotografia. La fotografia che l'ha fatto vedere era una pubblicità di Victoria's Secret. Non so se qualcuno ha idea, diciamo, delle immagini.
Ce l'abbiamo,
ce l'abbiamo
in mente.
Esatto. Sì. E ha detto: questo è, si sono sentiti per telefono, sei molto simpatico, eccetera, eccetera. Vabbè, per carità, ci può stare. 15 anni è durata questa storia, che è al di là della fantasia umana. E poi ci può anche stare che se tu, diciamo, frequenti una persona, poi quella ti dice: mamma, dando malata, tu dare aiuto. Però, diciamo, 15 anni senza manco vederla, 700.000 euro, chiarisce un fatto. Cioè, noi ci possiamo incaponire quanto vogliamo sulla questione del Green Pass, ma non avete capito, ma perché il vaccino, guardate, non è sprimentale, 8 miliardi di dosi, tutto, può portare tutte le razionalità che volete. Ma quando vivi in un mondo in cui uno riesce a essere innamorato 15 anni di una persona che non ha mai incontrato e gli ha pure trasferito 700.000 euro, o quando un ginecologo da un'altra parte spiega alle sue pazienti che se vanno a letto con lui non gli viene il cancro all'utero, ma che ci volete fare di fronte a questi? Questi sono casi in cui uno allarga le braccia e dice: vabbè, speriamo che il cielo gli aiuti, perché non c'è nessun'altra possibilità che questa.
Oramai, Davide, siamo quasi in chiusura, abbiamo un minutino, però non possiamo ignorare l'ennesima tragedia in mare. Ne fa una fotonotizia al centropagina il Corriere della Sera: migranti a decina annegano nella Manica, Londra accusa Parigi di alimentare le partenze.
Naturalmente questa notizia si trova sulla prima pagina del Financial Times e dei giornali inglesi, perché purtroppo la notizia non è tanto quella di barcone annegati, che non è poi purtroppo così inedita, ma nella Manica? Nella Manica no. Nella Manica è una delle conseguenze di Brexit, però non è che possiamo limitarci a dire è una conseguenza di Brexit. Francia e Regno Unito devono necessariamente trovare un modo per controllare quelle coste, perché la Francia non è la Libia e il Regno Unito non è un paese né estraneo né avversario né da conquistare. Però nella Manica morire affogati è veramente una notizia insensata, tant'è che appunto tutti i giornali inglesi non possono che portare la prima pagina dicendo è impossibile che duri ancora questo. Tenete presente che da Brexit in poi dovevano fare Brexit per evitare gli immigrati, gli sono aumentati enormemente e naturalmente illegittimi. E che volete che succeda?
È un'urgenza dunque anche questa. Grazie Davide Giacalone per la rassegna stampa di oggi. L'appuntamento è per domani mattina, puntuale alle 7.10 in apertura della seconda ora di Non Stop News. Buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Apriamo una pagina dedicata allo sport, è un anniversario molto importante perché esattamente un anno fa se ne andava Diego Armando Maradona. L'intero mondo del calcio piangeva una delle sue stelle più luminose dopo una vita di successi. La conosciamo tutti, a Napoli la conoscono a memoria, ma in generale in Italia insomma, tutti la conosciamo. Una vita di successi fatta davvero di luci e ombre. E noi siamo molto felici, un anno dopo, di avere su RTL 102.5 il ricordo del figlio, Diego Armando Maradona Junior, che è collegato con noi. Buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, ricordiamo innanzitutto tuo padre a un anno dalla scomparsa.
È stato un anno molto triste senza papà e oggi lo è ancora di più perché, sai, ti riaffiorano dei ricordi, affiorano delle sensazioni molto brutte, no? Fu un giorno molto triste per me e penso che per tutte le persone che lo amassero veramente.
Cosa provi nei confronti di chi ha causato la morte di tuo padre? Odio, rancore, rabbia?
No, in questo momento io veramente non posso essere arrabbiato, non posso provare rabbia in un giorno del genere. È un giorno di grande tristezza e c'è una causa in Argentina aperta dove noi parlo di figli, siamo parte lesa, ci siamo presentati come parte lesa, quindi stanno andando avanti e devo dire la verità, stanno andando avanti bene. Noi tutti abbiamo un'idea, però per rispetto della magistratura non possiamo rilasciare nessun tipo di dichiarazione in merito. Certo è l'unica cosa certa è che se qualcuno è stato negligente o se qualcuno è stato lo ha fatto morire, lo ha lasciato morire, la pagherà, questo è poco ma sicuro.
E allora c'è stato un momento in cui ti sei sentito veramente figlio di Maradona?
Ma io mi sono sempre sentito il figlio di Diego Armando Maradona perché ho avuto una grande madre. Ho avuto una madre che non mi ha mai mentito, mi ha sempre raccontato la verità, mi ha sempre detto come stavano le cose, mi ha sempre appoggiato nel bene e nel male, perché io credo che con la verità qualche volta ci vuole un po' di tempo per accettarla, però poi alla fine vince.
Senti, la tua battaglia nel corso degli anni è stata quella che punta ad ottenere la verità, a veder riconosciuto il tuo diritto, no, all'identità, prima di tutto, è così?
Tu hai centrato benissimo il punto, perché le persone intelligenti lo centrano subito. Non importa chi sia tuo padre, Maradona, Peppe Esposito o Francesco Pinco Pallino. Uno cerca il proprio genitore per una questione di diritto d'identità. Tutti hanno diritto a un'identità. E quindi io l'ho cercato sempre perché ho sempre creduto e pensato che padre e figlio devono stare insieme. Ci sono state varie polemiche nel corso della mia vita e tante domande stupide, nel senso tu cerchi tuo padre perché Maradona, se no non l'avresti cercato. No, non è vero. Nel mondo ci sono milioni di cause di paternità, non solo a persone famose, anche a persone normali. Quindi la ricerca dell'identità è un diritto che non si deve mai perdere. Però sentivo il bisogno di avere l'affetto di mio padre e soprattutto di dimostrare al mondo che mia madre non era quella che era stata dipinta.
Certo, poi comunque noi sappiamo ormai dai racconti, dalle cronache, dalle ricostruzioni che sono state fatte del grande Maradona, che è stato un uomo spesso solo, mal consigliato. Tu allora che rapporto avevi con lui?
Guarda, io ti dico una cosa. Una delle cose più tristi è che lui continuamente mi chiedeva scusa. E io gli dicevo: papà, ma tu non mi devi chiedere scusa, perché è passato. Io dentro di me ho sempre saputo di doverlo perdonare, se no non aveva senso cercarlo, nel senso facevo ero protagonista di un controsenso, e se non volevo perdonarlo era inutile che lo cercavo. Lui è stato consigliato male, sì, lui aveva un grande difetto, quello di essere troppo buono, e questo difetto tante volte lo ha penalizzato.
Allora siamo con Diego Armando Maradona Junior in diretta. C'è, Diego, anche tutto il tema dell'eredità, l'eredità enorme ovviamente di tuo padre. Secondo te è stato detto e trovato tutto?
Ma guarda, allora prima di tutto io ti posso dire che secondo me dobbiamo ancora trovare tantissimo, ci stiamo impegnando per trovare ciò che hanno nascosto. Questo è poco ma sicuro. Però in una giornata del genere parlare di questo non mi sembra riduttivo. Oggi se n'è andato, un anno fa se ne andava la persona scelta da Dio per mostrarci come si gioca a calcio.
E allora, esattamente un anno fa se ne andava Diego Armando Maradona. Noi ricordiamo benissimo quel giorno, la notizia, se non ricordo male, arrivò nel tardo pomeriggio. E se tu avessi in questo momento tuo padre di fronte, che cosa faresti? C'è qualcosa che gli diresti?
Lo abbraccerei, ovviamente. Io non ho rimpianti, perché io tutto quello che gli dovevo dire gliel'ho detto sempre. Noi abbiamo avuto un rapporto molto schietto, molto onesto. Però la cosa molto bella, e gli direi: ti rendi conto quanta gente ti ama per quello che hai fatto in campo e per quello che hai fatto fuori? Perché quando si parla di riscatto sociale, io sono napoletano e fiero di essere napoletano, io mi arrabbio perché papà ha risvegliato la vera napoletanità, perché Napoli è stata sempre grande. Napoli a quei tempi soprattutto veniva molto sminuita, e la napoletanità si era un po' persa. Grazie a papà, attraverso il calcio, si è risvegliata.
È proprio vero. Allora, grazie a Diego Armando Maradona Junior per aver condiviso con noi le sue riflessioni e aver ricordato suo padre un anno dalla sua scomparsa. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi, crepi il lupo, un grande abbraccio.
Grazie naturalmente per questa chiacchierata di questa mattina, per tutta l'emozione anche che ci ha trasferito il figlio di Diego Armando Maradona un anno dalla morte del grande calciatore. Un saluto anche a Don Antonio Mazzi, che è con noi. Don, buongiorno.
Ciao. Io ho pensato invece un'altra frase che secondo me è importante recuperare. Mi pare che esistano troppe malacopie dell'amore.
Oh, mi pare che esistano troppe malacopie dell'amore. E qui siamo sul critico andante. Grazie, Don.
È ora di cambiare.
Grazie mille. Ciao, Don. A domani. Appuntamento qui. Non Stop News. Vogliamo parlare di un bel evento, Vanity Fair Stories, evento di Vanity Fair in partnership con RTL 102.5. Partirà domani e continuerà per 3 giorni fino al 28 novembre. È con noi il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti. Buongiorno, direttore, grazie.
Buongiorno a voi, ciao.
Allora, il titolo è Insieme, A New Wave of Creators. Allora, c'è la volontà di un'edizione che vuole fare da ponte tra tante personalità della contemporaneità, ci saranno tantissimi ospiti, insomma si uniscono tanti orizzonti diversi.
Esatto, sì, senza snobismi, senza stereotipi, perché quello che spesso succede oggi è che siamo un po' tutti divisi e in mezzo ci sono gli insulti sui social. Mentre la cosa che abbiamo cercato di fare è di unire tanti mondi, non solo quello del cinema, della musica, dei grandi artisti italiani, ma anche degli influencer, degli attivisti, per cui si confronteranno tutti sul palco e speriamo sia l'inizio di un nuovo dialogo, appunto, insieme.
Ci piace questa idea del ponte. Allora ti chiediamo anche qualche anticipazione, insomma qualche figura che passerà su quel palco e appunto magari anche delle tematiche che andate ad approfondire.
Allora, saranno innanzitutto 2 giorni di incontri online, venerdì e sabato, mentre domenica saremo dal vivo al The Space Cinema Odeon nel centro di Milano. Gli argomenti sono tantissimi. Diciamo che, per farvi un esempio, discuteremo con Stefano De Martino, li leggo perché altrimenti li dimentico, Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria. Un bellissimo panel tra donne, Carolina Crescentini Virginia Valsecchi, Marina Cuollo, Daniela Scattolini. Poi ci saranno artisti come Ariete, Salmo, Dardast, Gabriele Muccino, i fondatori del Milanese Imbruttito, Miriam Leone e ancora Orietta Berti, anche questo, tante generazioni, giovani e meno giovani che si trovano a discutere di tantissimi temi. Il tema centrale però è proprio la necessità che abbiamo in questo momento storico veramente di parlarci, di confrontarci, perché i social ci hanno soltanto insegnato a dividerci e a scontrarci.
Quanto è vero, direttore. Ci sarà tra l'altro anche Zero Calcare, che è stato nostro ospite nei giorni scorsi. Potrà parlare col suo accento di Roma, no? Perché l'hanno massacrato.
A proposito di social, appunto.
Eccoci, un altro problema. Ognuno deve essere fiero della propria diversità. Abbiate le spalle larghe, fatevi insultare, non, continuate sulla nella vostra direzione. La diversità, la vostra diversità, la diversità di ciascuno è una ricchezza di cui tutti abbiamo bisogno.
C'è la voglia non solo di testimoniare e raccontare il presente, ma soprattutto ce la accennavi, di immaginare il futuro. E allora facciamo una domanda a te, Simone: come vedi il futuro dei prossimi mesi? Così approfondiamo anche un pochino l'attualità, cerchiamo di capire che visione hai di, per esempio, del periodo natalizio.
Guarda, io sono molto fiducioso perché gli italiani si sono dimostrati meravigliosamente responsabili. Il tasso di vaccinazione è altissimo. Quello che vediamo nelle strade, nei Novax, è veramente una piccolissima percentuale. Io sono orgoglioso di questo paese e questo ha tirato fuori il meglio di noi. Io penso che se ci muoviamo così d'ora in poi, non solo il Natale sarà una festa bellissima che potremo finalmente passare, io non vedo l'ora di ripassarlo con mia madre che ha 86 anni, l'anno scorso non ho potuto farlo, ma andremo avanti nel 2022 costruendo la nostra rinascita, è una cosa necessaria, quindi bravi a tutti, continuate a vaccinarvi, fatevi la terza vaccinazione, è l'unico modo che abbiamo di uscire da questa maledetta pandemia.
Grazie naturalmente anche per questo importante appello. Allora ci sono vari modi per aderire e partecipare, li citiamo perché i nostri ascoltatori possono andare su RTL 102.5 Play, cliccare il banner Special in Contest e lì RTL vi regala un posto speciale proprio per assistere agli incontri, quelli live di domenica al The Space Cinema Odeon di Milano. Invece per chi passasse da Vanity c'è anche lì un link da cliccare per registrarsi.
Esatto, sì, si ha un preaccesso ai posti in sala, i posti sono tanti, ma vi chiedo di arrivare in anticipo perché gli incontri sono veramente belli. Alcuni artisti, non posso dire, ma ci riserveranno un sacco di sorprese, altrimenti faccio lo spoiler come in tutte le TV series e non va bene.
Oh, e allora, viva Vanity Fair, viva questo bel evento che parte domani, continuerà per 3 giorni fino al 28 novembre, ve lo racconteremo anche qui sui nostri social. Grazie direttore, a presto.
Grazie a voi per essere con noi, buona giornata.
Ci ha raggiunti in diretta questa mattina il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, lo trovate in queste settimane in libreria con Sfascistoni, un manuale di resistenza a tutte le destre. Andrea, buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Andrea. Allora partiamo dalla stretta attualità, abbiamo visto la linea del governo, quella relativa ai prossimi giorni, si partirà dal 6 dicembre, però insomma queste misure ci accompagneranno almeno fino a metà gennaio. Ti convince l'idea del Super Green Pass strutturato così?
Sì, mi convince totalmente, nel mio piccolo in TV lo ripeto da settimane, semplicemente perché me lo avevano consigliato tanti virologi come Galli, Crisanti o Bassetti. Credo che sia la decisione giusta, la mia unica preoccupazione è nell'applicazione e nel rispetto di queste regole, perché credo che la stragrande maggioranza la pensi come Draghi e Speranza, però adesso bisogna rispettarle le regole. Noi probabilmente lo faremo, anzi sicuramente noi che stiamo parlando, ma non tutti lo faranno e allora serviranno molti controlli, perché non è che c'è scritto in fronte io ho il Green Pass, io ho il Super Green Pass, io sono vaccinato, io ho il tampone, e quindi spero che ci saranno dei controlli. Per ora non ne ho visti tanti, credo che anche a voi sia capitato di andare al bar e nessuno vi ha chiesto il Green Pass, al ristorante nessuno vi ha chiesto il Super Green Pass. Sì. Ecco, dal 6 dicembre deve esserci un cambio di passo, perché altrimenti bello il decreto, ma serve a poco.
Tanti ascoltatori si chiedono, ma allora perché non mettere l'obbligo vaccinale? Tu saresti a favore?
Io sarei a favore, ma sono anche a favore di questa gradualità che sta adottando il governo Draghi. Prima si diceva che era incostituzionale un eventuale obbligo vaccinale, adesso si è capito che in realtà sarebbe costituzionale, lo dicono molti costituzionalisti come Flick e non solo Flick. Io credo che Draghi stia cercando di essere il più possibile graduale, lo ha fatto con il Green Pass, che è un po' un obbligo vaccinale mascherato, questo è un upgrade rispetto al precedente. Probabilmente dire oggi facciamo tutti l'obbligo vaccinale sarebbe ancora più traumatico per quella minoranza rumorosa dei Novax, e poi sarebbe forse anche di difficile attuazione, perché come fai poi per obbligare tutti al vaccino? Fai come l'Austria, fai la prima chiamata, la seconda chiamata e poi vai a casa e gli fai la multa. Non sarebbe così facile per un paese un po' caotico come il nostro, quindi secondo me è meglio la gradualità che ha scelto il governo.
Quindi questa strada è quella buona. Andrea Scanzi, fascistoni, allora ci dai in breve l'evoluzione di questo fascismo dai tempi del Duce a oggi, e poi aggiungo anche ti chiediamo se davvero rappresenta effettivamente un pericolo concreto per la democrazia quello che chiamiamo ancora oggi fascismo.
Ma per fortuna il fascismo del 22-45 non c'è più il Fez, l'olio di ricino, la camicia nera. L'evoluzione c'è stata, nel senso che noi siamo una repubblica antifascista. Ma perché ho scritto questo libro? Perché secondo me non c'è un rischio imminente che ritorni il fascismo. Siamo vaccinati anche in questo senso, per usare una parola che ci sta a cuore in questi mesi. Però mi sono reso conto nelle ultime settimane e mesi che sono troppi casi di personaggi famosi o non troppo famosi, ma comunque politici, che minimizzano il rischio del fascismo, che fanno il saluto romano, che fanno battute antisemite, che insultano Liliana Segre perché è stata una delle vittime della Shoah, che in qualche modo si dimenticano che l'antifascismo è un valore. Ecco, io la penso come Sandro Pertini, che diceva che il fascismo non è un'opinione ma è un crimine, e in questo libro Sfascistoni metto in fila un'ottantina di casi inattaccabili di fascistelli, fascistini, fascistucci, e purtroppo molti di questi fanno parte di partiti democratici come Fratelli d'Italia o la Lega. E allora la mia speranza è che Salvini e Meloni, che non sono minimamente fascisti, prendano definitivamente le distanze da questi personaggi che pure qua e là hanno nel partito, e finora non l'ho vista questa voglia di recidere definitivamente il cordone ombelicale col fascismo.
Ecco Scanzi, invece in quelle piazze di Novax, No Pass, che molto spesso degenerano, l'abbiamo visto insomma in queste settimane con particolare intensità nel weekend, ogni sabato noi raccontiamo questo, c'è il pericolo che in quelle piazze, tra quelle persone, si nascondano effettivamente delle ideologie che nulla hanno a che vedere col Covid?
Sicuramente, ma lo abbiamo visto. Nel libro io parlo per esempio della manifestazione che portò alla distruzione della sede della CGIL a Roma. Lì al centro di tutto c'era Castellino è anche nella copertina del mio libro. Castellino è un fascista dichiarato, c'era anche Roberto Fiore, che è un fascista orgogliosamente dichiarato, con qualche problemino con la giustizia, tanto quanto Castellino. E c'è il rischio che l'estrema destra abbia in qualche modo messo il cappello sui Novax. Non tutti i Novax sono fascisti, non tutti i Novax sono di estrema destra, però è un tipo di protesta di pancia, ignorante, violenta, che fa gola all'estrema destra. Quindi il rischio c'è, non sono tutti così, ma molti ci sono, e ne abbiamo le prove, lo vediamo anche quando li vediamo in televisione. E se posso permettermi, tra colleghi, io credo che servirebbe in questa fase storica una moratoria televisiva, bisognerebbe chiamarli un po' meno certi Novax pittoreschi e violenti in televisione, perché non so quanto sia una buona idea dargli visibilità. Se sei preparato, ok, esponi il tuo giudizio, ed è anche bello metterci in guardia da alcuni rischi del vaccino, del Green Pass, però io vedo veramente spesso in televisione dei casi umani e mi domando, a parte portare ascolti, cosa portano quei soggetti lì quando li vediamo in televisione? Perché rendere famosa certa gente che se ne sta fregando del bene pubblico, del bene collettivo dentro una pandemia? Secondo me qualche nostro collega questo problema se lo dovrebbe porre.
Sfascistoni, manuale di resistenza a tutte le destre, edito da Paper First, lo ha scritto Andrea Scanzi, che è stato nostro ospite. Grazie per essere intervenuto oggi.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Buona giornata, grazie Andrea Scanzi.
A presto.
Nella giornata contro la violenza sulle donne, all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, insomma del decreto con le nuove misure restrittive, ve lo avevamo promesso, vogliamo parlarne con la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. Ci raggiunge in diretta Maria Stella Gelmini, grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
È un piacere riaverla su RTL 102.5.
Grazie.
Veniamo proprio al tema dei dati che riguardano le violenze sulle donne. I femminicidi rimangono dati allarmanti, attualmente c'è in atto il sistema del codice rosso che è stato varato, però non sembrerebbe bastare. Abbiamo letto che l'esecutivo sta pensando a nuove misure per contrastare questi fenomeni, e allora ci racconta Gelmini quali provvedimenti state pensando e pensate di varare, magari a breve.
Allora, si tratta di un pacchetto di misure che vanno da un sostegno dal punto di vista economico ai centri antiviolenza, quindi la rete dell'antiviolenza deve essere assolutamente supportata. Sappiamo che ci sono stati dei ritardi nell'erogazione delle risorse, che queste risorse sono esigue, e quindi c'è la volontà di rafforzare il finanziamento. La ministra Bonetti peraltro ha già predisposto un piano antiviolenza, certo con tutte le colleghe stiamo lavorando anche ad un pacchetto di misure dal punto di vista del contrasto alla violenza di genere. In particolare si tratta di rafforzare le misure cautelari, di rafforzare il fermo. Io ho anche proposto nei casi estremi pensare ad una forma di tutela per le donne che denunciano. Abbiamo due problematiche: la prima, che solo il 15-16% delle donne trova il coraggio, le condizioni per poter denunciare le violenze. Spesso le violenze vengono subite e rimangono nascoste. Dobbiamo far emergere questa triste realtà e la dobbiamo contrastare. Per fare questo occorre un supporto ai centri antiviolenza, occorrono risorse per il reddito di libertà, che il Parlamento è una misura che ha già previsto ma che non è sufficientemente finanziata. E poi io non voglio più che capitino casi come quello di Vanessa Zappalà, una giovane donna che aveva trovato il coraggio di denunciare, che immediatamente dopo è stata ammazzata dal suo carnefice. Per evitare queste situazioni credo che si debba, nei casi più estremi, anche pensare ad una tutela. Quando viene depositata una denuncia, quella denuncia non può rimanere in un cassetto, deve scattare un sistema di vigilanza, di protezione, di tutela delle donne che denunciano. Insomma, non le dobbiamo lasciare sole.
Sicuramente.
Tutelando la loro normalità, non si tratta di stravolgere la
loro vita. Certo.
Serve il loro consenso, ma non possiamo più tollerare che dopo una denuncia una donna in qualche modo vada ancora più in difficoltà.
Certo. Allora, Gelmini, però mi perdoni, di sicuro dobbiamo mettere al riparo queste donne, ma dobbiamo fermamente perseguire gli stalker, cioè coloro
gli autori,
che
quello
è il vero tema, secondo me, ad oggi.
Quello che già si fa, però,
non è sufficiente.
Rosso. Qual è il problema? Che però il codice rosso presuppone una denuncia. Se le denunce non arrivano, è chiaro che diventa uno strumento molto importante, ma non del tutto efficace.
Bisogna trovare il modo per far denunciare queste donne.
Anche l'invito molto importante in questa giornata, che è altrettanto importante a denunciare qualsiasi tipo di violenza. Ministra, cambio leggermente argomento per passare alla giornata di ieri, il sì alle nuove norme che partono, l'abbiamo scoperto ieri, dal 6 dicembre, il Super Green Pass. Allora, questa mattina i dubbi si concentrano sul tema dei controlli. Ad esempio, sul fronte dei trasporti ci sono i sindacati che temono criticità. Ci aiuta a capire cosa succederà, ad esempio, in una metropolitana di Milano o di Roma dal 6 di dicembre, quando servirà il certificato verde?
Ma intanto cominciamo col dire che non è che si sconfigga il virus con i controlli. Il punto sono le misure che sono state messe in campo. Le misure vogliono evitare di trovarci tra un mese nelle condizioni di dover chiudere il paese e di dover registrare un aumento vertiginoso dei contagi. Oramai questo virus lo abbiamo conosciuto, sappiamo che quando cominciano ad aumentare l'RT, l'incidenza, e poi dopo sono dolori, e quindi è inutile perdere tempo, inutile aspettare. Noi non possiamo più inseguire il virus, dobbiamo anticiparlo. E quindi le misure che abbiamo messo in campo servono per tutelare innanzitutto evidentemente la salute dei cittadini, e quindi noi continuiamo a incentivare le vaccinazioni, in particolare stiamo accelerando sulla terza dose.
Certo.
Ma vogliamo anche evitare di interrompere la ripresa, quindi serve la consapevolezza che il Green Pass e anche il Super Green Pass sono strumenti che ci consentono di tenere il paese aperto e di non provocare ulteriori danni all'economia. Poi è chiaro che servono i controlli, verranno fatti a campione, a nessuno sfugge che non è semplice controllare sulle metropolitane, spesso non si controlla neanche il biglietto, però è chiaro che c'è un impegno da parte del Ministero degli Interni di intensificare i controlli per quello che certo. è possibile e di effettuarli a campione, però occorre il senso civico, occorre la consapevolezza che queste misure sono misure indispensabili per difendere gli spazi di libertà che i cittadini hanno conquistato, innanzitutto vaccinandosi. Ricordiamoci che l'84% degli italiani ha scelto di vaccinarsi e ha completato il ciclo vaccinale, l'87% almeno una dose. Adesso, se corriamo sulla terza dose, quindi manteniamo la copertura del vaccino contro il virus, e se metteremo in campo anche il Super Green Pass, questo ci consentirà, anche laddove ci fosse un cambio sì. del colore della zona, della regione o di una provincia, di non dover ricorrere alle chiusure o ai restringimenti passato, ma a tenere le attività economiche aperte.
Ma infatti ieri anche su questo fronte il Premier Draghi è stato chiarissimo dicendo, insomma, chi si vaccina potrà avere un Natale sereno, diverso da quello dell'anno scorso. Un altro fronte, quindi messi da parte i controlli che verranno a campione, ce l'ha spiegato bene nel caso del trasporto pubblico, c'è il fronte delle richieste dei governatori di regione, che chiedono ad esempio in queste ore di ripristinare l'obbligo di mascherina all'aperto. Vediamo fra l'altro molte città che stanno già procedendo in questo senso, ad esempio Milano con il sindaco che dice abbiamo pronta un'ordinanza per quanto riguarda le aree del centro. Si può andare in questa direzione? È qualcosa che prevede?
Ma ricordiamo a tutti noi che non c'è al momento l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'aperto, ma laddove all'aperto ci sia un assembramento, già con le regole in vigore è obbligatoria la mascherina, quindi anche qui ci vuole un po' di buon senso. Noi non vogliamo costringere i cittadini che magari fanno una passeggiata da soli al parco ad utilizzare la mascherina, ma se ci troviamo nei pressi di una metropolitana in un assembramento è chiaro che bisogna utilizzare la mascherina.
Quindi delle ordinanze comunali non hanno molto senso, ci sta dicendo in questa direzione.
Ma no, io rispetto la volontà dei sindaci che magari vogliono ricordare ai cittadini la presenza di queste regole, ma ormai ci sappiamo anche un po' regolare da soli, quindi noi non abbiamo ritenuto indispensabile introdurre l'obbligo della mascherina all'aperto sempre, proprio perché le regole in vigore già prevedono che laddove la mascherina è indispensabile perché ci sono tante persone ammassate si deve utilizzare.
Gelmini, ancora un tema, perché approfittiamo del fatto che ci ha regalato qualche minuto. Secondo un suo punto di vista, Silvio Berlusconi è ancora un candidato probabile per il Quirinale o addirittura è arrivato il momento per una donna? Che idea si è fatta?
Ma che forse è un po' prematuro per parlarne, non solo perché il Parlamento adesso più che fare il totonomi sul Quirinale deve convertire la manovra, abbiamo la legge, la delega fiscale, abbiamo la legge sulla concorrenza, il PNRR, quindi diventa un chiacchiericcio un po' sterile, però non voglio eludere la sua domanda, sì. Nel senso che al momento noi abbiamo un presidente che è Mattarella e che sta facendo un grandissimo lavoro, è chiaro che il Parlamento sarà chiamato a esprimere una posizione, il centrodestra in Parlamento ha numeri importanti, sicuramente se ci fosse la possibilità di una candidatura del presidente Berlusconi, che ad oggi non si è ancora candidato, certamente il centrodestra sarebbe compatto nel votarlo. Poi è evidente che si deve andare oltre gli schieramenti e che è un dibattito comunque prematuro.
Ministro, le chiedo una risposta davvero rapida perché siamo quasi in chiusura, ma ci tengo. Abbiamo capito che queste nuove misure che entrano in vigore il 6 dicembre ce le porteremo almeno fino al 15 gennaio. Proroga dello stato di emergenza?
Ne abbiamo parlato, è prematuro parlare anche di questo. Cerchiamo di mettere in campo le misure che ci siamo dati. Cerchiamo di correre sulla terza dose, è importante il fatto che il governo già dal 1 dicembre consenta agli over 18 ormai di potersi vaccinare e quindi questo è un fatto estremamente importante perché ci consente di essere protetti. facciamo di tutto per non tornare indietro. Senza Ripeto, dubbio. Gli spazi di libertà che abbiamo conquistato sono costati tanto.
Manteniamoli.
E quindi dobbiamo salvaguardare la salute e anche l'economia.
Un grazie di cuore per grazie questa chiacchierata, Maria Stella Gelmini, ministra per gli affari regionali e le autonomie. Presto e buon lavoro, naturalmente, ministro.
Buon lavoro a voi.
A presto.
Grazie. Grazie a Massimo Lonigro, grazie a Giusy Legrenzi. Non Stop News torna domani mattina a partire dalle 6 con i colleghi del weekend. Ciao.